Carissimi amici, sono molto lieto di riprendere il contatto con voi e in questo periodo dell'anno in cui almeno qualcuno ha la fortuna di poter godere di più della natura che ci circonda. E tra l'altro abbiamo molti di noi ricevuto una lettera di Padre Livio che ci ricorda intanto di stare vicino alle persone sole, anziane e malate che di ferie certamente non possono parlare, eppure hanno tutti i diritti anche loro di sentirsi vicini alle persone care. Ma poi la lettera di Don Livio dice, di Padre Livio dice, è per il riposo del corpo ma è anche per il risveglio dello spirito questo periodo, ed è un periodo per rientrare in noi stessi e per guardare con occhio nuovo gli altri, soprattutto i membri della nostra famiglia. Poi ci suggerisce di dedicare il tempo alla preghiera, alla messa quotidiana, possibilmente all'adorazione eucaristica. Aggiunge: nutriamo l'anima con letture spirituali, scopriamo la bellezza della natura dove risplende la potenza e la sapienza di Dio. Direi che incoraggiato da questa lettera di Padre Livio, io oggi riprendo la meditazione con voi proprio su un libretto che abbiamo pubblicato e che posso regalare a chiunque me lo chieda, qui all'Opera Sacro Cuore di via Matteotti 25, 40129 Bologna. È un documento del Papa. Il Papa ogni anno il 1° gennaio lancia un messaggio che riguarda la pace. Quest'anno il messaggio dice appunto: se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Ne abbiamo già parlato il mese scorso. Ecco, io riprendo proprio questo tipo di discorso e mi pare importante, perché non è semplicemente un guardare distratto alla natura o fare fotografie da portare poi a casa come ricordo, è un po' un penetrare al di sotto della superficie, nel profondo, per riscoprire questo dono meraviglioso che Dio fa all'uomo proprio con il creato. In fondo il creato è una parola autorevole di Dio, che poi consegna alla responsabilità dell'uomo, e in questo dialogo a tre, Dio che regala il creato stesso e l'uomo, l'ideale sarebbe l'armonia piena, lo shalom di Dio. La realtà è un po' più complicata. Vorrei incominciare però con la parola di Dio, perché ci aiuta a entrare in un atteggiamento proprio di contemplazione. Ho scelto un brano che certamente tutti conosciamo. Siamo nel grande discorso della montagna, quando Gesù ci dà la nuova legge, e a un certo punto, direi proprio per superare le meschine preoccupazioni delle persone che si attaccano alle cose materiali e non sanno vedere il disegno più ampio, nel capitolo 6 di Matteo, ci parla della vita e delle vere preoccupazioni. In parallelo c'è anche il Vangelo di Luca che dice quasi le stesse cose, e io me ne faccio una lettura commentata proprio tenendoli davanti agli occhi tutti e due questi brani di Vangelo. Perciò io vi dico, esordisce Gesù, vi ricordate che contrapponeva, vi è stato detto ma io vi dico, la vecchia legge e la nuova legge, perciò io vi dico, non preoccupatevi troppo del mangiare e del bere che vi servono per vivere o dei vestiti che vi servono per coprirvi. Non è forse vero che la vita è più importante del cibo e che il corpo è più importante di un vestito? Ecco, interessanti i verbi, non preoccupatevi troppo, quindi quando un pensiero diventa dominante e subordina tutto il resto, e allora diventiamo, direi, molto più vicini agli animali che all'uomo, cioè più agli istinti, ai bisogni, che non al pensiero, alla libertà. E poi Gesù fa anche una classifica: non è vero che la vita è più importante del cibo, il corpo è più importante del vestito, e quindi già ci invita a pensare alla vita, alla nostra vita, ma anche la vita dei nostri fratelli, alla vita come tale, in tutte le sue manifestazioni più belle. Poi aggiunge, proprio direi in uno sguardo contemplativo, guardate gli uccelli del cielo che vivono in libertà. Essi non seminano, non raccolgono, non mettono il raccolto nei granai, eppure il Padre vostro che è in cielo li nutre. Ebbene, voi non valete forse più di loro? Allora ecco, intanto questa lettura è ottimistica della natura che ci circonda. Eppure avremmo tutti visto morire qualche uccellino, avremmo tutti visto, soprattutto in certe tragedie di tipo naturale, perire animali. E Gesù guarda alla positività della normalità quasi a dirci c'è un disegno molto più ampio, c'è un disegno che di per sé è positivo su tutto il creato. E allora sorge spontanea la domanda, come mai poi il terremoto distrugge, un vulcano copre con la sua lava tutto quello che incontra, come mai in certi momenti la natura si sembra matrigna anziché madre? E la domanda secondo me non è inutile anche leggendo questo brano di contemplazione, perché Gesù ha visto anche morire le persone, ha visto la violenza del sangue, l'ha subita personalmente. E questo Gesù che adesso ci invita alla totale fiduciosa, totale fiducioso abbandono nelle braccia del Padre, è quello stesso Gesù che poi nell'orto degli ulivi prega il Padre di allontanare da lui il calice. Ma proseguiamo la lettura del brano. E chi di voi, con tutte le sue preoccupazioni, può vivere un giorno più di quello che è stabilito? Ecco, dice, se anche tutta la tua tecnologia ti aiutasse a risolvere tutti i problemi, quando vai a parlare della vita, ti assicura che tu puoi aggiungere anche un solo giorno al tuo vivere. E questo ridimensiona immediatamente un legittimo sforzo umano di trasformare il creato, ma nella condizione che non perda l'orizzonte, l'ottica di Dio. La nostra vita è nelle sue mani. Poi Gesù continua, anche per i vestiti, perché vi preoccupate tanto? Altro gesto contemplativo di Gesù, guardate come crescono i fiori dei campi, non lavorano, non si fanno vestiti, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone con tutta la sua ricchezza ha mai avuto un vestito così bello. E qui penso che non c'è difficile ricordare momenti in cui abbiamo proprio contemplato la bellezza della natura, in particolare dei fiori, e ammirati abbiamo visto la perfezione, ecco, che la natura, dono di Dio, raggiunge. Poi arriva, a tirare una somma molto importante Gesù. Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione procurerà un vestito a voi, gente di poca fede. Allora, quel gente di poca fede, io me lo prendo per me, io vorrei che anche chi mi ascolta facesse il suo esame di coscienza. E quante volte davvero la nostra preoccupazione è come se tutto dipendesse da noi. E pensate l'accumulo dei beni, l'accumulo inutile, superfluo, di beni che forse potrebbero servirci e che magari non ci serviranno mai, ma intanto li abbiamo accumulati. Nei nostri armadi è pieno di questi oggetti. Gente di poca fede. E Gesù ci invita a fidarsi di Dio Padre. Gesù, direi, uomo di fede, che legge con l'occhio della fede tutto quello che lo circonda. Prosegue Gesù. Dunque, non state a preoccuparvi troppo, dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, come ci vestiremo. Ecco, attenzione adesso alla frase che lui fa seguire. Sono gli altri, quelli che non conoscono Dio, a cercare sempre tutte queste cose. E qui è veramente il punto di divisione. E chi si affida a Dio e sa che la sua vita è stata voluta da Dio, seguita minuto per minuto da Dio, e che a Dio ritorna, e quindi ha un orizzonte che dà risposte fondamentali anche a momenti dolorosissimi come possono essere quelli della morte, oppure non ha questo orizzonte, non conosce Dio, dice Gesù. Gli altri che non conoscono Dio, a cercare sempre tutte queste cose. E io qui direi, ho vergogna che a volte anch'io nella mia preghiera chiedo cose materiali. Possiamo farlo, la preghiera deve essere un atto di confidenza, di fiducia, di abbandono, quindi posso anche direi dire per esempio i nostri malanni, le nostre sofferenze, la mancanza di affetti, situazioni di dolore, se non le diciamo al Signore, a chi potremmo dirle? Però diverso è confidarci con Lui anche di questi problemi e farli diventare invece l'elemento fondamentale senza del quale sembra che la nostra vita non abbia più nessun senso. Gesù conclude dicendo: il Padre vostro, che è in cielo, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Che bello, cioè non stiamo parlando né a un sordo né a un addormentato, stiamo parlando a un Padre innamorato che ci circonda da ogni parte, conosce tutta la nostra vita, non solo del presente ma anche del futuro, e sa di quello che noi abbiamo bisogno. Allora è logico che Gesù concluda dicendo: ecco, voi invece, voi che sapete chi è Dio e come vi vuole bene, cercate il regno di Dio, fate la sua volontà, cioè sposate questo bellissimo progetto che Dio ha su tutte le persone, sul mondo intero, diventate, se posso usare il termine, agenti, costruttori, collaboratori di Dio, del suo regno, della sua volontà. Conclusione di Gesù: tutto il resto, tutto il resto, Dio ve lo darà in più. Una volta che siamo, direi, una cosa sola nel pensiero, nella volontà, nel desiderio, nelle scelte di vita con Dio, ma è chiaro che tutto quello che è di Dio è nostro e noi siamo, direi, proprio abbracciati dalla sua provvidenza. E soprattutto abbiamo la capacità di rileggere situazioni di vita che normalmente non sono facili da interpretare come condizioni ottimali, di leggere anche la malattia, anche la morte, come momenti in cui stiamo vivendo con il Signore la sostanza fondamentale e profonda del nostro vivere. Vorrei dedicare oggi questa trasmissione a un caro amico che ieri è volato nella casa del padre, Camillo, dopo 80 anni di vita, e che proprio si è affidato al padre, vivendo la sua fase finale di calvario per la malattia terribile che lo aveva colpito, ma continuamente sul suo labbro questo affidarsi al padre e mettersi nelle sue braccia, chiedendo evidentemente di essere preso e portato nel vero riposo, direi dopo una lunga vita bellissima vissuta al servizio degli altri. Finale del Vangelo che vi ho letto. Perciò, dice Gesù, non preoccupatevi troppo per il domani. Ci pensa Lui, il domani, a portare altre pene. Cioè, anche se tu risolvi oggi qualche problema contingente, domani ne avrai di altri. E Gesù, in qualche maniera, ironicamente, ci dice: affidati, perché non sei tu l'artefice della tua soluzione, è Dio che ti ama. San Luca ricalca praticamente questo stesso brano negli uccelli mediante i corvi, molto bello questa nota simpatica, e poi però la conclusione di Luca ha una piccola ricchezza in più che vi leggo, quando dice: non abbiate paura, piccolo gregge, sentite la tenerezza, non abbiate paura, mi sembra di sentire la voce di Giovanni Paolo II quando si è presentato la prima volta come Papa. Non abbiate paura, piccolo gregge, perché il Padre vostro ha voluto darvi il suo regno, ci ha chiamati a far parte della sua vita. E poi aggiunge: vendete quel che possedete, il denaro dato dai poveri. Qui sentite Luca, l'evangelista impegnato per i poveri. Vendete quel che possedete, il denaro dato dai poveri. Procuratevi ricchezze che non si consumano, un tesoro sicuro nel cielo. Là i ladri non possono arrivare e la ruggine non lo può distruggere, perché dove sono le vostre ricchezze, là c'è anche il vostro cuore. E quest'ultima frase può diventare, direi, un nostro esame di coscienza quotidiano, domandandoci davvero dov'è il nostro pensiero normale, di che cosa subito ci preoccupiamo alzandoci al mattino o incontrando una persona. E quando ti dice: se il tuo tesoro è il tuo rapporto con il Signore, è il tuo amore per i tuoi familiari, o se sei attaccato alle cose, se sei in qualche maniera schiavo dei bisogni materiali. Ecco, mi pare molto bello questo brano per entrare proprio nella contemplazione della natura in maniera costruttiva. E nello stesso tempo direi senza ignorare che ci sono situazioni umane che contraddicono in maniera profonda queste parole di Gesù. E qui di nuovo viene, direi, in prima linea la terribile storia del peccato. Voglio dire, il progetto di Dio sulla natura così bello ha dovuto fare i conti con l'uomo che non ha saputo rispettare o non ha voluto rispettare le leggi che il Signore aveva messo nella natura, e il peccato dell'uomo ha portato veramente morte e distruzione, fatica e divisioni. Allora io direi davvero, concediamoci in questo periodo dell'anno dei momenti contemplativi di preghiera più profonda. E in questo Vangelo Gesù ci invita a contemplare la natura e le sue parole ci richiamano salmi, preghiere, cioè, che diventano davvero un inno di lode o anche un grido angoscioso, perché a volte la natura, come dicevo prima, è matrigna. Entriamo nello spirito con cui Gesù guardava il mondo attorno a sé. E Gesù si stupiva davanti a un paesaggio, davanti ai fiori. Vi ricordate le parabole? Quando cita una chioccia con i suoi pulcini, o il gioco dei bambini, oppure i filari di uva maturi, oppure la semina, la zizzania in mezzo al grano. Ecco, e Gesù vedeva tutto questo, lo contemplava e lo faceva diventare una lode al Padre per tutte le meraviglie create nell'universo. Ecco, è quello che vi dicevo all'inizio, andare oltre quello che l'occhio vede materialmente. Per usare un'espressione significativa, perforare il quotidiano. È come una noce che ha un guscio. Il quotidiano a volte ci fa vedere solo questo guscio, ma se tu lo rompi e lo perfori, incontri la parte valida, la parte buona. Ecco, Gesù ci invita davvero ad aprire gli occhi e a scoprire la presenza del Signore in tutto quello che ci circonda, e ci chiede naturalmente di entrarci con fede, con fiducia. Io vorrei a questo punto fare con voi una preghiera. È una preghiera che tiene presente le bellezze della natura e purtroppo anche il disordine creato dall'uomo. Questa preghiera è stata composta da un uomo formidabile, Rolf Olleroux, un laico. Si è impegnato in tutta la sua vita per aiutare i lebbrosi. E ha cercato davvero in tutti i modi, in tutte le nazioni del mondo, di costruire lebbrosari, ha fondato organismi che continuassero la sua opera, e questa preghiera che lui ha composto mi pare splendida perché tiene presente la forza creatrice di Dio, ma anche la possibilità che l'uomo la usi male. L'ha scritta per l'anno 2000, e Rolfo Leroy è già in paradiso ora, e dice: anno 2000, tempo di paura o primavera d'amore? Atomo, trionfo dell'uomo o patibolo dell'umanità? Signore, aiutaci, detentori ormai di una particella della tua potenza, eccoci davanti a te deboli e fragili, più poveri che mai, vergognosi delle nostre coscienze rattoppate e dei nostri cuori a brandelli. Signore, abbi pietà di noi. Noi abbiamo costruito chiese, ma la nostra storia è una guerra senza fine. Noi abbiamo costruito ospedali, ma noi per i nostri fratelli abbiamo accettato la fame. Perdono, Signore, per la natura calpestata, per le foreste assassinate, per i fiumi inquinati. Perdono per la bomba atomica, per il lavoro a catena, per la macchina che divora l'uomo, per i delitti contro l'amore. Noi sappiamo che tu ci ami e che a questo amore noi dobbiamo la vita. Strappaci dall'asfissia dei cuori e dei corpi, che i nostri giorni non siano più deturpati dall'invidia, dall'ingratitudine, dalle terribili schiavitù del potere. Donaci la felicità di amare il nostro dovere. Nel mondo mancano milioni di medici. Ispira i tuoi figli a curare. Nel mondo mancano milioni di maestri. Ispira i tuoi figli ad insegnare. La fame tormenta i tre quarti della terra. Ispira i tuoi figli a seminare. Da 100 anni gli uomini hanno fatto quasi 100 guerre. Insegna ai tuoi figli ad amarsi. Perché, Signore, non vi è amore senza il tuo amore. Fa che ogni giorno e per tutta la vita, nella gioia, nel dolore, noi siamo fratelli, fratelli senza frontiere. Allora i nostri ospedali saranno anche le tue cattedrali e i nostri laboratori i testimoni della tua grandezza. Nei cuori dei proscritti di un tempo risplenderanno i tuoi tabernacoli. Allora, non accettando altre tirannie che quelle della tua bontà, la nostra civiltà martoriata dall'odio, dalla violenza e dal denaro, rifiorirà nella pace e nella giustizia. Come l'alba diventa aurora e poi giorno, voglia il tuo amore che i figli dell'anno 2000 nascano nella speranza, crescano nella pace, si estinguano infine nella luce per ritrovarti, Signore, tu che sei la vita. Ecco, questa magnifica preghiera di Rolfo Leroy mi pare che davvero ci mette in una contemplazione non illusoria, non superficiale, coscienti che c'è una storia in cui noi dobbiamo entrare per redimere il mondo. Non dimentichiamolo, Gesù si fa uomo, entra nella nostra casa, nella nostra natura, assume in pieno tutta la nostra storia per portarci il suo spirito. Ma questa è una storia di sangue, non è una storia da poltrona. È una lotta a costruire la pace. E quando il Papa ci dice: se vuoi coltivare la pace, difendi il creato, custodiscilo, non sta invitandoci a vedere un bel film, ci sta invitando a impegnare tutta la nostra vita per costruire la società, le relazioni, i rapporti, sapendo che tutto questo ha un prezzo. Ma pensate, il sangue di Cristo innanzitutto, proprio Lui, per redimerci, direi per fare pace, shalom, anche con la natura, con tutto il mondo, ha pagato con il suo sangue. Nella prima comunità cristiana il sangue ha segnato con il martirio di migliaia di persone il coraggio di proporre una società in cui trionfasse la giustizia e la pace. Ma ancora oggi il cemento che tiene insieme le vere costruzioni è la vita donata. Pensate ancora a martiri moderni, ma si chiama pure anche Gandhi, e voglio dire persone che magari non hanno fatto la scelta diretta di riconoscere in Cristo la salvezza, ma ne riconoscevano profondamente la visione di giustizia e di pace. Ma perché non ricordare i cristiani che ancora oggi vengono uccisi in nome di Cristo nella Nigeria, nello stato di Orissa in India, o i difensori della pace, quanti sacerdoti uccisi in Congo perché difendono la pace ancora in questi giorni. Ecco, io penso che noi dobbiamo prendere coscienza che il Signore risorto diventa la nostra forza per costruire insieme pace e giustizia. Il Papa ci chiede di avere questa sensibilità nei confronti del creato. Io lascerei un attimo di meditazione su queste cose. Riprendiamo insieme questa meditazione su questo documento bellissimo in cui il Papa ci ricorda, che sono parole sue, che è necessario che tutta l'attività economica rispetti maggiormente l'ambiente. Per fissare le idee, ne commento io, pensate a quanti sacchetti di plastica ci sono in giro nel nostro universo e quanto danno stanno facendo. Pensate, è una cosa minimale rispetto ad altre situazioni come gli scarichi industriali o, peggio ancora, alle discariche tossiche. Allora il Papa, che è molto realista, dice: quando ci si avvale delle risorse naturali occorre preoccuparsi della loro salvaguardia prevedendone anche i costi. In termini ambientali, in termini sociali, non basta pensare a sviluppare un'industria quando quell'industria crea una situazione di degrado della natura o di emarginazione delle persone. Compete, dice il Papa, alla comunità internazionale e ai governi nazionali fare delle scelte significative e importanti, e per proteggere l'ambiente ci vogliono norme ben definite. Ma soprattutto, dice il Papa, ci vuole solidarietà, una doppia solidarietà, innanzitutto con le regioni più povere. E poi, ecco, questo è un tasto più difficile da trasmettere, per le future generazioni. Noi non siamo gli ultimi utilizzatori del mondo, rischiamo di esserlo, perché lo stiamo consumando e distruggendo. Ma in una coscienza retta, sapere che questo tesoro che Dio ha messo nelle nostre mani, noi dobbiamo trasformarlo in modo tale che lo possiamo consegnare, se fosse possibile, migliorato alle generazioni future, questo diventa un imperativo etico. Il Papa, cioè, non dice così quasi un pensierino, pensiamo anche al futuro, no, è un problema etico profondo di coscienza. E il Papa a quel punto usa una terminologia e parla di ecologia umana, cioè l'ecologia non è solo mantenere pulito il mondo, ma c'è un'ecologia umana, perché se il cuore dell'uomo, che se ha raggiunto i livelli profondi della coscienza e delle scelte responsabili, sarà poi in grado di custodire anche il mondo fuori di sé. E il Papa insiste su questo concetto, chiedendo che questa ecologia umana non sia a compartimenti stagni, cioè parliamo delle balene, parliamo degli animali da proteggere che vanno in via d'estinzione, ottimo, ma dobbiamo innanzitutto pensare veramente a tutto quello che riguarda la complessità dell'uomo. Vi leggo un brano. Io incoraggio, dice il Papa, l'educazione ha una responsabilità ecologica che salvaguardi un'autentica ecologia umana e quindi affermi con rinnovata convinzione l'inviolabilità della vita umana in ogni sua fase, in ogni sua condizione, la dignità della persona e l'insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa all'amore per il prossimo, al rispetto della natura. Occorre salvaguardare il patrimonio umano della società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è scritto nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto della persona umana e del creato. E come dire, se noi non abbiamo una visione etica globale e non facciamo in modo che i nostri giovani vengano educati a una responsabilità etica su tutti i fronti, rischiamo di avere, direi, una specie di schizofrenia, per cui mentre, torno a dirlo, difendiamo animali in via di estinzione, distruggiamo gli stessi figli che abbiamo procreato. Non è possibile tenere insieme aborto ed ecologia naturale, sono due cose che devono avere una stessa radice e quindi una scelta profonda etica. E il Papa continua dicendo che dobbiamo uscire dalla logica del mero consumo per promuovere forme di produzione agricola o industriale rispettose dell'ordine della creazione. La questione ecologica non va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive del degrado ambientale, a motivarla deve essere soprattutto la ricerca di un'autentica solidarietà a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della giustizia e del bene comune. Uscire dalla logica del mero consumo e pensare invece globalmente. Mi lasciate fare un cenno alla tragedia di pochi giorni fa nella Love Parade di Duisburg in Germania, dove esseri umani sono stati calpestati da altri esseri umani involontariamente. Ma pensate, il consumo, il mero interesse che ti spinge a fare cose per cui non prendi neanche le precauzioni necessarie, per cui ne scaturiscono veramente tragedie che non hanno direi parole. Uno dei testimoni che diceva: mi sono reso conto che mi stavo salvando, ma che con il mio piede calpestavo la testa di un'altra persona. Cioè, sono esperienze terribili. Guardate, è importantissimo rimettere l'uomo al centro e rimettere, direi, proprio questa profonda responsabilità che noi abbiamo nei confronti delle persone. E un'ultima parola. Il Papa usa due termini che possono forse aiutarci e fissarci nella nostra memoria. Dice che abbiamo una responsabilità intergenerazionale, che vuol dire che anche le generazioni che verranno dopo di noi devono poter usufruire dei beni che Dio ci ha dato. Allora è un dovere, si tratta di una responsabilità che noi portiamo nella nostra coscienza, per cui non so come dire, dobbiamo evitare tre nemici: i vantaggi immediati a qualunque costo. Io penso a me stesso, voglio guadagnare ad ogni costo. Proprietà privata che non condivide i beni con i poveri. E terzo, inquinamento della natura al punto tale che perde la sua fecondità. Ecco, queste tre caratteristiche il Papa le ha sottolineate con forza. E poi c'è una solidarietà infragenerazionale e mentre io vi parlo l'UNICEF mi dice che ogni giorno circa 20.000 bambini muoiono di malnutrizione e di fame. Allora, per carità, è legittimo che io oggi abbia mangiato e che vada anche a prendere un periodo di riposo, però non possiamo non farci carico di questa responsabilità che fa parte veramente di un progetto armonioso che Dio ci ha affidato quando ci ha messi come custodi del creato. E vado a concludere, poi ascolteremo la vostra voce, ma mi piace citare il Salmo 72, proprio direi, pensate, siamo ben prima dell'età industriale, eppure il Salmo dice: oh Dio, fa comprendere al re le tue leggi, mettigli in bocca i tuoi stessi giudizi. Che il re governi il tuo popolo con giustizia, difendi i tuoi poveri con giuste sentenze. Per questa giustizia anche i monti e le colline daranno spazio alla pace. Il re difenda il diritto dei poveri, salvi i bisognosi, schiacci i violenti. E poi prosegue: il re salverà il povero che grida aiuto se si metterà fiduciosamente a servizio di Dio. E salverà il misero che non trova soccorso. E Dio avrà pietà del debole e del povero e salverà la loro vita. Li strapperà dalla violenza e dal soppruso. La loro vita sarà preziosa ai suoi occhi. Si tratta di scegliere se vogliamo stare dalla parte di Dio o dalla parte del nostro egoismo. Ecco, meditiamolo un attimo, poi ascolto i vostri interventi.
Bisogna partire, secondo me, però, da Fatima.
Senti,
da due richieste.
Mi dici il tuo nome?
Luciano.
Luciano, da dove chiami?
Da Treviso.
Molto bene, Luciano.
Dicevo, bisogna partire dalle due richieste non esaudite della Madonna che ha fatto a Fatima. Allora, una, la consacrazione della luce. Ho finito proprio adesso di leggere due articoli, uno sul Corriere della Sera di ieri e uno sul Foglio di ieri che parlava di Cuba, di tutte le atrocità, eccetera. Comunismo che è tuttora in auge. Quindi non è stata fatta la consacrazione alla Russia, non è stato rivelato il terzo segreto di Fatima, senza dimenticare che il 50% della popolazione italiana, senza considerare gli altri paesi, sono scomunicati perché votano comunista o canto comunista.
Caro Luciano, hai toccato dei temi complicati, direi, che io non condivido, almeno nella formulazione da te usata, mentre sono, direi, profondamente ammirato dalla Madonna di Fatima e spero davvero che la sua intercessione e la sua protezione possa davvero aiutarci a entrare profondamente in quella che tu hai chiamato consacrazione, guarda, è proprio bello il termine, di ciascuno di noi, di tutte le comunità, di tutta la Chiesa. Ecco, questa è veramente salvezza, è, direi, entrare in un atteggiamento profondo per cui la nostra vita è tutta di Dio. Però a partire da quello condivido con te, Luciano, che noi dobbiamo cambiare la società, e non la cambiamo dividendola in buoni e cattivi, la cambiamo impegnandoci seriamente per costruirla nuova. Ognuno di noi, principio di sussidiarietà, ognuno deve fare la sua parte e affiancare, direi con coraggio, per esempio l'opera del Papa, affiancare con coraggio il lavoro delle parrocchie, dei gruppi cristiani, in maniera tale davvero che non siamo spettatori aspettando che qualcun altro si dia da fare per cambiare la società. Noi siamo la società, noi siamo i cristiani credenti che in questa società dobbiamo essere luce e sale, lievito. Allora a questo punto capisci che io condivido davvero il tuo anelito a una società diversa, a una società che veramente proponga valori cristiani e che insieme, Maria ci protegga, combattiamo fino al sangue. Ecco, guarda che quando io ho detto che la pace è cementata dal sangue, non l'ho detto per ridere. Le parole sono parole. I martiri costruiscono la Chiesa, i testimoni trasformano e convertono. Io lo dico chiedendo al Signore che aiuti anche a me ad essere testimone e lo auguro anche a te, Luciano. Grazie. Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera.
Padre Ferdinando, mi chiamo dall'Abruzzo.
Abruzzo, e di nome?
Maria Rosaria.
Maria Rosaria,
sì.
Dimmi.
Sono felice di questo nome. Padre, che cosa dobbiamo fare per lavorare per questo amore, questa giustizia che viene sempre respinta? L'amore vero non è amato. Che cosa dobbiamo fare noi?
Tu hai qualche proposta concreta, Maria Rosaria?
Incredibili.
Maria Rosaria, hai qualche proposta tua concreta, qualche esperienza della tua vita?
Sì, la mia proposta è, padre, io chiedo aiuto, dico, Signore, dacci, prego per la mia famiglia, cosa deve fare una madre, una moglie, per riportare la famiglia nella pace, come dice la Madonna, pregate. Padre, io non so più che dare, perché vedo più sono remissibile su tutte le cose, più sono respinta, più sono disprezzata.
Maria Rosaria, guarda, io penso davvero che queste ultime parole che tu hai detto potrebbero essere addirittura la prova che stai facendo delle cose importanti e serie. Gesù viene ucciso ed era il figlio di Dio, che ha detto delle cose splendide, che ha guarito dei malati. Capisci cosa voglio dirti? Non è che facendo del bene ci batteranno le mani e ci apriranno tutte le porte. La salvezza del mondo è l'amore profondo che c'è nel tuo cuore, nel nostro cuore. È a partire da lì che si salva il mondo. Ti voglio citare due donne. Una è Rita D'Acascia, leggi la vita di Rita D'Acascia, sposata e poi con un marito che proprio insomma non era augurabile, che cosa non ha fatto, e lei donna, e come è diventata direi una figura grandissima nella Chiesa, e proprio capace di trasformare addirittura la società attorno a lei, ma ancora di più Santa Caterina da Siena. Questa donna analfabeta, pensa, che scriveva al Papa dicendo intingo la mia penna nel sangue di Cristo per dirti, e gli dava ordini. Cioè, quando nel cuore c'è lo spirito, davvero diventiamo capaci di trasformare la nostra vita e la società attorno a noi. La partenza è interna, è interiore. In fondo è diventare strumenti docili nelle mani di Dio. Permettimi di citare ancora Madre Teresa. Questa donnetta che non era né bella né particolarmente dotata, ma che si è, direi proprio, spogliata di ogni tipo di sicurezza umana, mettendosi totalmente nelle braccia del Padre, e il Padre l'ha usata per il suo grande disegno. Lei diceva io sono la matita, Dio fa, è lui che fa il disegno. Ecco, entriamo davvero in questa, che non vorrei che interpretasse le mie parole come una fuga, diciamo nell'intimismo, al contrario, è che se parto dall'intimo, dal profondo, dalla verità della mia vita, posso davvero costruire qualcosa di operativo, valido. Se non c'è l'interiore, siamo la gran cassa che suona, un bronzo squillante, come detto, come Paolo ci ha ricordato nella lettera ai Corinzi. è l'amore che salva. Dio è amore, Dio ci riempie del suo amore, accogliamolo, lasciamoci amare da Dio, mettiamoci davvero nelle sue mani e vedremo cosa sono i miracoli. Grazie Maria Rosaria, poi col tuo nome mi raccomando, una forte devozione a Maria. Pronto?
Pronto, scusi, sì. Buongiorno.
Buongiorno.
Niente, volevo dire che noi molto spesso ci lamentiamo che le cose non vanno bene nella società, ma se non ritorniamo alla confessione, ai sacramenti, alla preghiera del rosario e alle rinunce, cioè non, cercando di non voler avere successo nella società, tutto questo si realizzerà in noi, perché prima di tutto dobbiamo partire da noi, altrimenti parliamo, siamo morti che camminano e non realizziamo nulla.
Grazie, come ti chiami? Non abbiamo sentito il tuo nome, ma non importa, perché tu ci senti e io condivido le cose che tu hai detto, naturalmente direi in una forma comunitaria, in una forma solidale, vissuta proprio nella comunità parrocchiale, l'unico correttivo che vorrei mettere alle tue parole, ecco, di non farlo diventare una lotta individualistica, di nuovo anche spiritualmente parlando. Gesù ha dato se stesso per avere la Chiesa come sua sposa, la comunità, il corpo mistico uniti con lui, ecco, sentiti parte anche del fratello che sbaglia, sentiti parte anche di quello che non si confessa, che non prega, è molto importante, è questa solidarietà che Gesù ha vissuto per primo, portando sulla croce il nostro peccato, ci ha salvato quando noi eravamo peccatori, mi pare importante, se no diventiamo dei protestatari e questo non fa parte del Vangelo. Grazie caro. Pronto?
Pronto?
Sì, mi dici il tuo nome e da dove chiami?
Io mi chiamo Maria e chiamo da Milano.
Sì.
Sono una donna quasi settantenne.
Sì.
Mi ha colpito tanto proprio nell'anima il creato, tenere pulito il creato, quello che ha detto il Santo Padre.
Certo.
La mia riflessione è questa: il primo siamo noi, la nostra anima è il creato, in armonia con tutte le altre cose. Quindi tenere pulito questo, la domanda che le voglio fare, partendo dalla famiglia, i bambini, tutta la società, non è colpa dei bambini. Per esempio, la castità per me è al primo posto, ecco, non c'è più, ormai si è deriso chi parla di questo. Io lo chiamo pulito, pulizia, a partire proprio dalle famiglie, di tutto, ma a partire sia dall'uomo che dalla donna. Padre, il discorso è lungo, ho accennato solo questo.
Carissima Maria, non è che mi hai fatto una domanda, hai detto delle cose sacrosante, molto belle, anche molto difficili, dobbiamo ammetterlo. Non è che la società che ci circonda, soprattutto con i mezzi di comunicazione sociale, ci incoraggia a pulire la nostra coscienza. Io non sarei così pessimista rispetto ai nostri giovani, hanno un modo diverso forse di affrontare anche i problemi dell'affettività, della castità, ma hanno un desiderio profondo di pulizia interiore. Noi dobbiamo avere il coraggio di investire molto su di loro, lo dico da salesiano e quindi da persona che è vissuta in mezzo ai giovani per tutta la sua vita. I risultati non si ottengono al primo giorno, è una semina, è un cammino dove vanno accompagnati, accettando anche determinati errori, determinate ricerche di esperienza, aiutandoli a riflettere. Ecco, capiscimi, la pulizia del cuore, la castità in particolare, non è uno status una volta per sempre, è una lotta quotidiana di costruzione, di fedeltà a Dio e di ricerca di utilizzare gli strumenti meravigliosi che Dio ci ha dato in modo che siano costruttivi. E in questo si sbaglia anche, quando Pietro ha chiesto a Gesù se doveva perdonare 7 volte al giorno, Gesù ha detto 70 volte 7. L'importante è non sbagliare la strada, l'importante è sapere qual è la meta da raggiungere e avere, ecco, te lo ripeto, qualcuno come i genitori e quando è necessario il confessore, il sacerdote, che ti accompagna nella ricerca costante di questa pulizia. Però guarda, giochiamo la fiducia sui giovani, d'altra parte sono il nostro futuro, è inutile piangere su cose che non potremo avere, sono loro che ci daranno una nuova società cristiana se noi li educheremo. Grazie Maria.
Prendiamo ancora un'ultima telefonata, Don Ferdinando.
Pronto?
Salve Don Ferdinando, io mi chiamo Gerardo e chiamo da Roma. Riguardo a quello che aveva alle ultime battute che ha detto lei sul Santo Padre Benedetto XVI, sul terzo punto che ha citato, ovvero il problema della tutela del creato,
sì.
Le volevo chiedere, allacciandomi proprio a questo e ringraziando appunto il Papa che finalmente rilancia questi argomenti, le volevo chiedere se per lei non sarebbe giusto, allora quando verrà effettuato il referendum contro la privatizzazione dell'acqua fatta dal governo Berlusconi, se non sia il caso per la Chiesa di scendere in campo attivamente per far ridiventare pubblico un bene che Dio ci ha dato e senza cui non è possibile la vita.
Allora, non ho capito il tuo nome, ho capito che parli da Roma e per questo mi sei molto simpatica. E se tu mi fai cardinale di colpo ti posso dire che cosa farà la Chiesa davanti al referendum, cioè, no, lo dico ridendo, nel senso, il problema esiste, è il problema dell'acqua, è un problema veramente fondamentale, è uno di quei beni come l'aria che tutti hanno diritto di avere e non devono essere privatizzati per farli diventare strumenti di guadagno o di interessi privati, per cui dopo tu per bere un bicchiere d'acqua pulita sei costretta a pagare cifre tu che magari puoi farlo e i poveri che non hanno i soldi non potranno più farlo, quindi su questo non c'è il minimo dubbio. Preghiamo perché gli uomini di chiesa, preghiamo perché, come ho detto prima, noi che siamo i cristiani, la comunità cristiana prenda coscienza di questi problemi. Capiscimi, il Papa, i Vescovi, la Chiesa non è che vivono in un mondo diverso, sono i nostri pastori. E se sentono la forza del gregge che vibra con fede, con coraggio e che condivide, ma l'hanno sempre fatto, ci daranno la parola che ci guida a strade giuste. Ecco, a me fa paura invece quando invochiamo il loro intervento mentre noi ci asteniamo, noi continuiamo a fare i nostri interessi privati. Hai nominato l'acqua, quanta acqua sciupiamo, quanto poca vita sobria rispetto a tanti beni della natura. Ecco, allora direi coltiva forte nel tuo cuore questa battaglia, ma aggiungici l'impegno personale, la preghiera, perché le comunità cristiane, non così i singoli individui o magari l'istrione di turno, faccia dei proclami che poi ci lasciano vivere nell'egoismo. Quante volte io ho sentito queste cose dal punto di vista di impegno sociale da persone che poi, finito il comizio, usavano il loro tempo, i loro soldi, la loro persona in una maniera assolutamente egoistica. Ritorno al tema di prima, verità e testimonianza. Grazie. Io chiudo la trasmissione ricordandovi che chi fosse interessato può ricevere anche gratuitamente da noi questo libretto, che tra l'altro è stato pubblicato anche da un'editrice cattolica, intitolato Coltiva la pace, custodisci il creato. Il nostro indirizzo è via Matteotti 25 40 129 Bologna, Opera Sacro Cuore. E chiudo con una bella preghiera ecologica. Indovinate chi può aver scritto una bella preghiera ecologica se non Monsignor Tonino Bello, questo poeta dello spirito che io vorrei vedere presto sugli altari. E dice, è una preghiera allo Spirito di Dio. Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell'universo e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti. Dissipa le sue rughe, fascia le ferite che l'egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla sua pelle. Mitiga con l'olio della tenerezza le arsure della sua crosta. Restituiscile il manto dell'antico splendore che le nostre violenze le hanno strappato. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito delle foreste divelte, nell'urlo dei mari inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella viscida desolazione delle spiagge di bitume. restituiscici, o Santo Spirito, al gaudio dei primordi, librati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto finalmente ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l'albero della giustizia, e frutto della giustizia sarà la pace. Un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto ai malati e ai sofferenti.